Argomento al femminile oggi, hai ragione Patricia, grazie mille, ben ritrovati, buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te.
Parliamo di un argomento di cui si parla tanto, ma lo decliniamo in maniera molto particolare. Parliamo di donne, in particolare parliamo di un argomento molto cruento, che è quello del femminicidio portato sulle scene del teatro. E lo facciamo con degli ospiti che voglio subito accogliere. Innanzitutto presentiamo Cristina Battocletti, che saluto. Buongiorno Cristina, ben trovata a Rete 2.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Grazie a te. Allora, introduco te perché partiamo da un punto molto interessante di cui parlare, cioè un'opera che è stata messa in scena al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto nei primi di settembre. Un'opera che si intitola Re di Donne, un'opera che prende spunto dalla cronaca nera italiana, facendo riferimento anche a uno degli omicidi più, diciamo, che ha fatto più scalpore negli ultimi anni, che è il delitto di Avetrana, quindi una violenza sulle donne da parte di donne, tra l'altro, non da parte di uomini. E tu hai avuto l'esperienza molto particolare, perché credo che sia la prima volta che scrivi per l'opera in musica, di scrivere il libretto di questa opera musicale. Allora, com'è stata questa esperienza, com'è stato occuparsi di un testo del genere, un'opera molto cruda anche nel linguaggio che hai utilizzato?
Beh, è stata un'esperienza interessantissima e che ha creato in me della criticità sulle mie possibilità. Anzitutto devo dire che è stato il compositore John Palmer a interpellarmi, perché io ancora appunto di opera e di libretti non avevo pensato di entrare in questo mondo meraviglioso, tridimensionale rispetto alla parola scritta, che può essere quella del giornalismo, del saggio, del romanzo. E ci siamo incontrati e abbiamo deciso che se dovevamo scrivere qualcosa, doveva essere qualcosa per le donne. Eravamo rimasti sconvolti entrambi da un omicidio che era avvenuto ad Avetrana, ma abbiamo deciso di distanziarcene. Quello che ci interessava molto era che la mentalità maschilista era proprio da parte delle donne sulle donne, quindi non era un femminicidio, tra virgolette, scusate questa espressione, classico, ovvero di un padre, di un marito, di un fratello nei confronti della donna, bensì di due donne vicine su una donna più indifesa. E questo è stato il punto di partenza su cui abbiamo dovuto ragionare. Tu parlavi prima del linguaggio, poi ti cedo di nuovo la parola. Abbiamo ragionato anche su questo, come pensano queste persone, cosa fanno queste persone, che tipo di ambiente frequentano. E sicuramente è un ambiente molto deteriorato, un ambiente deteriorato dalla televisione che inneggia la volgarità, al principio dell'apparenza. E quindi ci siamo calati e abbiamo pensato ai librettisti di 150 anni fa che usavano le parole per il popolo e dovevano essere parole che fossero, diciamo, conformi a quel tipo di ambiente.
Ecco, Cristina Battocletti, dunque l'esperienza è stata un po' ripercorrere quello che era anche il significato dell'opera, anche del passato, attraverso la contemporaneità anche del linguaggio verbale e del corpo. Non ho detto Cristina Battocletti, giornalista, scrive su Sole 24 Ore, scrittrice, esperta anche di libri di letteratura dell'area balcanica e mitteleuropea, ma è con noi anche la nostra seconda ospite, Carla Moreni, è con noi oggi per parlarci di questo argomento. Carla, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno
a voi, buongiorno
Carla.
Cristina Battocletti.
Buongiorno. Un'altra firma autorevolissima del Sole 24 Ore e un critico musicale che noi tutti amiamo e anche critico teatrale. Ecco, Carla Moreni, ascoltando la collega e in questo caso anche librettista poc'anzi, non so se ti è venuto in mente quello che è venuto a me e peraltro era stato in qualche modo anticipato, cioè andando a assistere a queste rappresentazioni ci si trova in fondo di fronte a un recupero magari involontario di una tradizione, nel senso che i libretti d'opera sono quelli del passato, sono zeppi di tragedie umane in cui gli omicidi e femminicidi non sono mai mancati.
Beh, sì, è vero, cioè l'opera da subito si è declinata con le donne morte, basti pensare alla prima opera 1607 Monteverdi, l'Orfeo, il titolo è L'Orfeo, ma in realtà tutta la storia è sulla morte di Euridice, quindi le donne, la morte della donna in fondo è stata il punto di partenza da cui è scaturito il linguaggio dell'opera. Ma questo naturalmente nei secoli si è poi declinato in vari modi e a me ha molto colpito il libretto di Cristina Battocletti perché è un libretto nuovo, è un libretto che risente del linguaggio contemporaneo, è fortemente improntato a una comunicazione diretta come può solo una giornalista di vaglia oggi, quindi anche con l'audacia di inserire delle parole del linguaggio semplice, del linguaggio triviale, se volete, che ci insegna la televisione, quindi senza il timore di sporcarsi le mani e anzi proprio in maniera scoperta raccontare un modo di parlare, quel modo di parlare che noi sentiamo sempre quando siamo sull'autobus, quando siamo sui treni, però nobilitato, perché in realtà questo libretto, che potrebbe essere quasi una sceneggiatura cinematografica, tutto molto improntato al dialogo, allo scambio, alle frasi brevi tra i quattro protagonisti, in realtà poi dopo decolla, cioè prende una sua forma letteraria nel momento in cui queste parole facili, questa comunicazione, se volete anche banale, diventano poi, attraverso il filtro della figura della ragazza morta, perché la protagonista Ivana ha una sua realtà al presente e ha una sorta di rievocazione di quello che lei era quando era stata viva, per cui c'è questo sdoppiamento tra Ivana viva e Ivana morta, e nel momento in cui entra la figura della protagonista morta, anche il linguaggio diventa una sorta di evocazione frullata delle parole che venivano usate prima, per cui si frantuma il parlato facile diventa una sorta di memoria per frammenti, per piccole schegge, e questo è una grande, diciamo, novità, invenzione letteraria che questo libretto, il libretto di Re di Donne, ci porta.
Carla Moreni, seduta in platea a vedere e ascoltare un'opera come questa, con la tua grande esperienza di vita teatrale, ecco, la forza di un testo che ci hai descritto prima nella sue particolarità in rapporto alla musica, ecco, questo coniugarsi della pagina musicale in rapporto al testo. Com'è uscita questo, non vorrei chiamarlo esperimento, ma un po' lo è, perché si tratta di una cosa realmente nuova.
Beh sì, è un esperimento assoluto, direi, anche se in realtà nel passato ci sono molti riverberi, no? Possiamo trovare molte echi di questo prendere un fatto del presente e raccontarlo a teatro. Adesso banalizzo, però dico proprio l'opera che tutti noi conosciamo, che è Cavalleria Rusticana. In fondo, in qualche modo, anche il plot di Cavalleria Rusticana 1890, quindi siamo a distanza, se non sbaglio con la matematica, siamo a distanza di 130 anni, ma anche lì c'era una storia di due donne che si contendevano lo stesso uomo, solo che allora la nobiltà di Cavalleria Rusticana voleva che i due uomini si sfidassero a duello, perché comunque diciamo le due donne si contendevano lo stesso uomo, ma una delle due donne era anche legata ad un secondo uomo, quindi il quartetto era assodato. Anche lì tra l'altro c'era una mamma, la famosa mamma Lucia di Cavalleria, e anche qui abbiamo mamma Frida, quindi in qualche modo io ho trovato molti appunto, come ho già detto, riverberi nella trama, che poi è una trama vera, perché uno legge il libretto, va a sentire l'opera, opera post espressionista, io trovo la scrittura di John Palmer, anche se con molto uso di elettronica, quindi con molto uso di mezzi contemporanei, però alla fine la sonorità di fondo è quella di un'opera post-espressionista. Però la trama alla fine ci riporta a questo nucleo di famiglia, la mamma, la figlia, la nipote, le due ragazze rivali in amore, una tra l'altro molto giovane, perché una delle due è proprio tenerissima, e anche qui a uno istintivamente, a uno che così mastica opera in continuazione, viene in mente Cho Cho San nella sua ingenuità, della ragazza tenera al primo sbocciare della sua maturazione, che si offre al primo arrivato, come esattamente fa qui la piccola Ivana. Quest'uomo, che tra l'altro devo dire nel quartetto di figure delineato da Cristina Battocletti e John Palmer è proprio la figura più meschina, proprio, lui ha la battuta finale, perché alla fine lui chiude il libretto con una risata, e quindi, se volete, un po' don giovannescamente, però almeno don Giovanni finisce agli inferi, invece per lui sembra quasi non esistere una pena.
Cristina Battocletti, non so se Carla vuole dirci che a livello culturale non ci siamo evoluti molto allora in questo periodo di tempo, cioè siamo ancora culturalmente parlando nella stessa situazione di un secolo fa, un po' di più. Cristina.
Stai chiedendo a Carla?
No, Cristina Battocletti.
Guarda, direi che la cosa è peggiorata, nel senso che c'è stata l'influenza delle televisioni, delle pubblicità, forse anche della digitalizzazione, dei selfie, che ha provocato un afflato ancora più egoistico rispetto al passato. Sì. Forse siamo evoluti, nel senso che le donne studiano di più, si affermano di più, non ancora hanno parità di salari e parità di cariche all'interno di una società o dell'azienda che frequentano. La differenza è forse l'imbarbarimento sociale, la mancanza di solidarietà che sta man mano prendendo piede, mentre prima, volente o nolente, la solidarietà era un valore cristiano oppure di un partito, che fosse il Partito Comunista o Socialista. Adesso, con la disgregazione anche degli ideali politici, manca perfino questo. Quindi c'è un imbarbarimento della società, forse c'è un miglioramento di una certa fascia di pubblico femminile che decide di studiare e di evolversi e di diventare ancora più forte di quello che hanno fatto le eroiche ragazze che le hanno sono andate avanti per loro, insomma.
Certo, Cristina Battocletti, abbiamo citato la musica di John Palmer, la regia è affidata ad Alessio Pizzeh. Volevo chiederti in che modo hai lavorato a stretto contatto col compositore e con la regia per la stesura di questo libretto, perché naturalmente musica e gestualità e regia amplificano quello che già è un linguaggio, abbiamo detto, molto brutale.
Beh, devo dire che per me è stato uno shock, perché io sono arrivata come un alieno proprio il giorno della prima e non avevo sentito purtroppo nulla della musica, non avevo visto nulla della regia. È stato uno shock perché ho capito che le parolacce che io avevo usato e anche i modi di dire molto volgari che avevo usato e che potevano starci in una pagina scritta, in Ragazzi di vita ci stanno benissimo per parlare di Pasolini, quando sono amplificati dalla musica e quando hanno la tridimensionalità dei personaggi sono veramente, veramente duri da sentire, perfino per me. E per quanto riguarda la scrittura, John Palmer è stato con me a Milano 3 giorni, mentre io scrivevo lui comunque mi riconduceva sempre nell'ambito di quella che è la musicalità, diceva alcune cose dobbiamo renderle più retoriche perché è un'opera, poi invece mi diceva guarda che questa parola non potrà mai essere cantata e la sostituivamo con un altro, mi riconduceva nell'ambito dei 4 atti, quindi per me è stata un'esperienza molto forte e creativa, mi ha fatto crescere moltissimo. La regia ha avuto delle trovate molto interessanti, come quella di ambientarla in un set televisivo, in una trasmissione che si chiama Uomini e Donne, facendo il verso a questa trasmissione. Certe volte, almeno per me, è forse stata calcata troppo la mano per invece un'ambientazione che aveva bisogno di essere di sottrarre, visto che il libretto era così pesante, forse c'è bisogno di maggiore sottrazione, anche se devo dire che le signore che sono venute alla prova generale, che erano delle signore terremotate, è diciamo un gesto meraviglioso che il Teatro di Spoleto fa verso queste persone che non hanno ancora una casa propria e che hanno vissuto le condizioni terribili del terremoto, sono rimaste scioccate, ma hanno detto è bene che un'opera così ci sia. Quindi diciamo che per me è stata un'esperienza meravigliosa, scioccante nello stesso tempo. John Palmer e io ci rivedremo per mettere a posto alcune cose, musica, parola e gesti.
chance Marie, la danse chance Marie. D'abord indécise et timide, puis vite ensuite et plus rapide. C'est le menti, menti, menti.
Carla Moreni, proposta musicale con la Callas, la musica della Carmen. Questo perché volevo portare con te il discorso su una Carmen che è stata molto controversa l'anno scorso al Teatro del Maggio fiorentino, una Carmen in cui si sceglie di cambiare il finale, dove Carmen uccide Don José anziché rimanere ammazzata. Quindi una scelta che ha suscitato dello scalpore, che non è stata tutto sommato neanche così apprezzata, come se si mitigasse anche l'effetto dirompente che Bizet in realtà voleva dare a quest'opera. Carla.
Sì, ovviamente nella cronaca noi non vorremmo mai che Carmen morisse, ma io non vorrei nemmeno che morisse Gilda. Quando la mettono nel sacco, io la prima volta che andavo a Rigoletto mi alzavo e uscivo, perché dicevo, ma no, non può essere così, così vittima sacrificale di voler morire al posto di lui, no? Davanti ai nostri occhi con quel gran finale dove lui, Rigoletto, che piange, Gilda, Gilda, no, no, proprio certi finali d'opera emotivamente sono insopportabili. Per cui il tentativo di Leo Muscato di una volta tanto passare dalla parte di Carmen a me non era dispiaciuto, sì. Anche perché comunque lo sappiamo che Carmen muore, cioè il finale cambiato dal regista non ci cambiava la sostanza vera dell'opera, la sostanza che ci dice la musica, la sostanza che noi tutti sappiamo. Era stata un'idea, era stato un modo per farci riflettere. Al pubblico ovviamente questo non era assolutamente piaciuto. Leo Muscato, quando era uscito, era stato selvaggiamente colpito da una bordata di fischi memorabile. Dal punto di vista della comunicazione al Teatro del Maggio fiorentino era molto servito, perché il teatro, che in quel momento navigava in cattivissime acque, nel senso che nessuno andava più a vedere gli spettacoli, si era abbandonato il vecchio comunale, c'era il nuovo teatro era brutto, ai fiorentini non piaceva. Ebbene, con questo finale cambiato, Carmen fece di colpo sold out su tutte le repliche. Quindi a volte, diciamo, sono anche delle strategie di comunicazione, possiamo anche riflettere un po' su questi interventi, cioè da un lato per farci pensare, dall'altro anche per far decollare l'opera e tenere un classico in repertorio, farcelo vedere ancora.
Allora, Cristina Battocletti, volevo ritornare appunto sul tuo libretto. Vorrei capire, ci hai parlato appunto delle persone che sono venute ad ascoltare la prima generale di Re di Donne, ci sono state tre repliche di questa, di quest'opera. Le reazioni del pubblico sono state quelle che tu avresti immaginato? Raccontaci qualcosa delle reazioni del pubblico, come hanno preso la violenza che veniva messa in scena?
Ecco, dicevo di questa prova generale, che è stata un po' per me la cartina di tornasole, anche se io non c'ero purtroppo, ma hanno raccontato di queste signore che sono rimaste basite dalla violenza, il pressing continuo di brutto, e che finisce in tragedia. Ecco, questo però sono riuscite a reagire dicendo ci vuole perché... bisogna cominciare a pensare anzitutto che all'opera deve tornare la gente comune, perché se ci ricordiamo nel secolo passato e nei secoli precedenti ci andava la gente comune, stava nei loggioni, tirava i pomodori se non gli piaceva. Probabilmente per far tornare all'opera la gente ci vuole anche un linguaggio molto simile a quello che usano loro. Per quanto riguarda il pubblico della prima, forse sono rimasti appunto un po' sconvolti dallo iato della volgarità e delle parolacce rispetto a quelli che sono i libretti soliti. Però il ragionamento che abbiamo fatto era proprio questo, di portare il linguaggio loro. C'è un'altra cosa che ricordo che accade durante la fase creativa, quando io a un certo punto ho detto facciamoli andare in montagna, creiamo una scena in montagna, e John Palmer mi disse queste persone non vanno in montagna a camminare, bensì vanno al centro commerciale. Se posso fare un raffronto anche sulla Carmen moriva perché era scandalosa, era irregolare. In questo caso Ivana muore perché è la più pura di tutti in un ambiente assai brutto, assai degradato, assai ignorante. Quindi diciamo, adesso speriamo che l'opera giri, potrebbe andare a Pisa, in fondo è ambientata in Toscana, l'abbiamo ambientata lì perché la Toscana e Pisa è un luogo molto, molto noto anche all'estero. John Palmer sta tentando di portarla a Londra, io mi sto occupando della parte dell'est Europa che mi è familiare, e quindi vedremo come reagiranno loro, se questa ambientazione è simile anche a quello che sentono loro nel proprio paese, se è una realtà completamente italiana, se questa globalizzazione ha portato una volgarizzazione, diciamo, a cui si può reagire, e che forse si può reagire capendo quanto in basso si può arrivare. Non so bene cosa è successo nel pubblico della domenica, mi hanno detto di critiche entusiaste, io non c'ero, io sono rimasta per a mia volta sconvolta, perché non sapevo il valore della parola cantata e rappresentata, e questa per me è stata una lezione meravigliosa.
Cristina Battocletti, fin qui le reazioni che lei ha potuto cogliere da parte del pubblico e almeno in minima misura anche quella della critica, ma mettendosi proprio dalla sua parte, dal suo punto di vista, una volta che ha superato l'emozione di questa forza del suo testo che è stato messo in musica, lei è soddisfatta del risultato?
Io vorrei lavorarci ancora sopra, perché in realtà vorrei riuscire, non abbiamo potuto per ragioni di tempo e per ragioni geografiche, nel senso che il professor Palmer insegna e compone in Germania, io sto in Italia, non ho potuto conoscere prima il regista. Sicuramente secondo me vanno concertate, anche perché se usi un linguaggio così terribile, così triviale, così forte, devi vedere come può essere amplificato dalla musica. Noi sappiamo che la musica è un amplificatore di fatto incontrollabile quasi. Mi ricordo che lo diceva Settembrini nella Montagna Incantata, ed è vero, tutto ciò che noi sentiamo viene sentito in maniera diversa con un sottofondo musicale e a partire dal sottofondo musicale. Vedere poi questi magnifici quattro ragazzi che hanno dovuto interpretare personaggi completamente alieni dalla loro natura sensibile, ecco, questo avrei voluto essere con loro, anche cercare di modulare un gesto, cercare di modulare una parola. Secondo me, appunto, essendo un concerto di intenti, musicale, parola, recitativo, cantato, devono essere modulati fra di loro, non possono essere quattro cose differenti. Quindi se io potessi, ricomincerei a lavorarci, anche perché per me questo personalmente anche rimane un'esperienza che non mi potevo immaginare, quindi un'esperienza bellissima. Cosa fa la musica alle parole? Cosa fa la musica recitata alle parole? Cosa fa la musica recitata e cantata alla parola? Questo per me era completamente estraneo e quindi rilavorerei, sì.
Si potrebbe anche invertire il discorso e dire che cosa fa la parola alla musica. Ci potrebbe essere un discorso lungo su tutto questo aspetto. Carla Moreni, il lavoro di Palmer e della Cristina Battocletti in qualche modo ci pone di fronte a una realtà cruda che tristemente è la realtà che ci sta intorno quotidianamente. Questa frase che diceva Cristina Battocletti attribuendola a Palmer: questa gente non è gente che va in montagna, quindi come per dire non è gente che ha bisogno di una sorta di hobby, di interessi, di trovare un impegno nella propria vita, ma è gente che va al centro commerciale. È la realtà di tutti i giorni. C'è una speranza che il lavoro che passa nei teatri, tutto ciò che si fa sul palcoscenico, possa contribuire, se non a cambiare, a migliorare la società?
Ma assolutamente sì. Intanto Ivana non è morta. La piccola protagonista, la innocente protagonista dell'opera rimane. Aver scritto un'opera su una storia vera che noi tutti abbiamo seguito sulle prime pagine dei quotidiani, questo assassinio brutale che si svolge nel degrado di una famiglia ormai completamente sbriciolata, avrebbe potuto essere cancellato da tante altre crude storie terribili. Invece la piccola Sara Scazzi rimane, perché poi lei ha un nome vero e quindi noi la leggiamo, e quindi la permanenza già è una forma di vittoria, no? Tutto passa, questo invece resta. E poi chissà che appunto questi che non vanno in montagna, ma non leggono neanche un libro, ma non vanno neanche al cinema, cioè questa esistenza che è fatta solo di brevi dialoghi, di parole vuote, una volta rispecchiato in un testo, e tra l'altro in una regia dove lo specchio nel libretto è richiesto continuamente, come dire guardatevi, guardate cosa siete, chissà che il fatto di vedersi nello specchio come si è non susciti anche una sorta di moto di orrore e quindi di cambiamento.
Cristina Battocletti, il tempo è come sempre tiranno, noi ti abbiamo acciuffata durante un viaggio, quindi sentivamo rumori di sottofondo, ma ti ringraziamo tantissimo di essere stata con noi e di averci portato un argomento così importante di cui parlare. Grazie mille, a presto e buona fortuna per il futuro di quest'opera. Cristina? Abbiamo con noi, non ce l'abbiamo più,
l'abbiamo persa,
il treno è stato fatale.
E dunque non ci rimane che ringraziare Carla Moreni per averci aiutato a entrare meglio in questa operazione che, seppur agli inizi, staremo a vedere i cambiamenti che apporteranno, ha dello sconvolgente, forse una nuova stagione per il teatro d'opera. Grazie Carla.
Grazie Giovanni, grazie Barbara, grazie a tutti.